Capitolo 19.
Sopra questa pietra costruirò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Ti darò le chiavi del regno dei cieli. Matteo 16.
30 maggio dell'anno 1300 di Nostro Signore. Il nevischio gelato si stava infittendo e, per quanto fossero le ore centrali del giorno, si faceva sempre più buio. Tra le pietre ghiacciate della sella delle Cornacchie spuntava qualche rado ciuffo d'erba. Ho lasciato libero il mio cavallo di pascolare. Lo faceva di mala voglia, sbuffando, mentre il vapore si condensava intorno ai suoi fianchi bagnati. In ogni caso la discesa dalla sella alla valle sottostante non era alla portata della brava bestia. Mi sono avviato, con prudenza. All'inizio si potevano seguire delle tracce di sentiero che tagliavano il pendio franoso, ma, dopo un po', procedere è diventato impegnativo e pericoloso. Dove spuntava l'erba era ancora più difficile procedere che sulla ghiaia, perché i miei sandali consunti scivolavano sul declivio bagnato. Dopo alcune centinaia di metri di discesa il terreno però diventava addirittura roccioso. Potevo solo procedere carponi, attaccandomi con le mani alle sporgenze della roccia, soffiando come un gatto. La nebbia stracciata dal vento che mi accompagnava nel percorso aveva il vantaggio di nascondermi il precipizio lungo il quale mi calavo, non tuttavia di impedirmi la sensazione che una mia eventuale caduta sarebbe stata un brutto affare. Dovevo prestare attenzione alle scaglie di roccia che mi si rompevano a ripetizione sotto i piedi, utilizzando il più possibile in appoggio e in presa le mani, che dopo alcuni minuti erano tutte graffiate e sanguinanti, non già che sentissi dolore, perché avevano perso sensibilità a causa del freddo. Penso di aver impiegato almeno 2 ore a discendere il largo imbuto che sbarrava la valle fino ad arrivare dove il pendio più svasato, e di nuovo in parte erboso, alberi così in alto non ne crescono, si adagia sulle rive del lago. È stato un vero sollievo quando le mie caviglie stanche sono affondate nella sabbia fine del limo. Ora distinguevo lo specchio d'acqua, inaspettatamente profondo, di un colore tra il grigio ferro e un verde velenoso. Era possibile costeggiarlo agevolmente. Mi sono portato sulla sinistra. Da questa parte è una vera, verticale, parete di roccia, qualcosa di così vertiginoso quale non esiste l'eguale in tutto l'Appennino. Si chiama la cima del diavolo e mai nome è stato così meritato. Persino i corvi provano le vertigini lungo un simile precipizio. Questo immane pilastro si addossa alla cima della Redentore e sembra sfidarla. Prima che si libri il suo slancio, un breve, ma ripido ghiaione si protende verso la distesa dell'acqua. Mi ci sono arrampicato sotto la sferza della pioggia mista neve. Nonostante mi trovassi ora in una conca, il vento non si era per nulla ridotto. Al limite delle rocce ho esitato. Conoscevo il percorso in spirito, però, ripeto, non ero mai stato nei Sibillini. Ma, percorrendo con lo sguardo la base delle placche di roccia biancastra, sono riuscito a scorgere sopra la prima di queste un avvallamento, quasi un piccolo buco o tana di volpe. Uno sforzo e ho raggiunto il punto. Non mi sbagliavo e, spostando qualche pietra e sterpo, ho individuato un'apertura oscura in cui entrare strisciando. Puntandomi con i gomiti e le ginocchia mi sono insinuato in una caverna. L'ambiente era tenebroso. La stretta apertura da cui provenivo non poteva certo illuminare, in una giornata così oscura, il grande vano in cui mi trovavo. Portavo con me un poco di corda incatramata e l'acciarino. Mi sono rizzato in piedi e ho fatta una scarsa luce. Mi trovavo in una cattedrale naturale, dalla grande volta e le pareti, in parte aggiustate dal lavoro dell'uomo, squadrate. Allineati, in nicchie o arche sospese, in cataste regolari o isolati su gradini, erano i sarcofagi dei cavalieri dell'ordine, il segreto cimitero che custodiva i figli più illustri del tempio. Ognuna di quelle grandi bare, in cristallo di rocca massiccio e trasparente, e, per quanto si poteva vedere attraverso la polvere di decenni e secoli, i corpi dei fratelli armati erano incorrotti, nell'attesa del risorgimento, valeva un'autentica fortuna. I grandi maestri avevano una sepoltura distinta, in porfido e di aspro, ma ogni sarcofago del resto era diverso dall'altro e l'insieme dava quasi una sensazione di disordine, temperata dalla solennità del luogo. Le tombe erano segnate ciascuna con una grande croce, spesso incastonata di pietre preziose, ma nessuno dei cavalieri portava gioielli. Solo le armi e i mantelli bianchi. Ho passato con reverenza in rassegna i difensori della fede, i grandi illuminati, i martiri di Cristo, i dominatori della conoscenza. Rientranze e nicchie della caverna fungevano da cappelle laterali anch'esse ingombre di tombe. Verso il fondo, all'ingresso di una di queste, erano segni di passaggio recente ed ecco, più nuova e semplice delle altre, la cassa di legno e vetro cristallino in cui giaceva il mio vecchio maestro Volfango. Il cuore mi si è gonfiato d'ammirazione e riconoscenza quando, eppure lo sapevo già, ho visto la capacità di riconoscere i meriti che contraddistingue l'ordine. Volfango non era che un povero sergente ignorante, ma aveva donato al tempio ogni minima parte di sé, sacrificandosi senza condizioni e senza riconoscimenti in vita. Da morto, però, gli era stato concesso l'altissimo onore della sepoltura nel sacrario, dignità riservata ai cavalieri professi e solo ai più meritevoli tra loro. Alla venuta di Cristo, quando il suo battaglione prediletto sarebbe risorto, egli sarebbe stato tra i bravi e gli eletti. Nel frattempo, riposava nella montagna segreta, lontano da profani e curiosi. Mi inginocchiai con reverenza e sollevai il coperchio della tomba, nessuna era sigillata. Altra e più terribile era la protezione dai profanatori. Volfango teneva le braccia incrociate sul petto e tra le dita rigide serrava la grande chiave di ferro. L'ho presa, senza nessuna esitazione, perché sapevo che mi era destinata. Era la chiave che apriva ogni recesso a Siponto e quindi anche la porta della basilica, quella che il procuratore voleva mi fosse data. Chi mi legge potrebbe osservare che potevo trovare un mezzo più semplice per introdurmi nella basilica, senza un lungo e pericoloso viaggio in luoghi incantati, ma io so che esiste sempre una e una sola via giusta per compiere le cose, e l'uso di quella chiave in particolare era stato scelto dal procuratore. Ognuno ha un suo destino. Ho stretto al petto la grande chiave rugginosa e rimesso a posto il sarcofago. Quindi, procedendo a ritroso con reverenza, ho raggiunto l'ingresso della caverna e l'ho varcato. Ho rimesso successivamente a posto la ramaglia e i sassi che lo mascheravano e sono ridisceso al lago, piegato in due dalle raffiche, mentre i primi fulmini rimbombavano contro la parete del pizzo del diavolo. Mi era andata bene fino ad allora. A questo punto per il ritorno avevo due possibilità. Potevo discendere la tortuosa valle dell'Asu fino a Monte Fortino, sarebbe stata la via più lunga, ma più sicura, oppure arrampicarmi in alto, per la strada da cui ero venuto, fino alla Forca delle Cornacchie. Ho scelto questo secondo cammino, soprattutto pensando al mio povero cavallo abbandonato nelle intemperie che mi aspettava al passo. Ma non è stata una buona idea. Ho trovato subito maggiori difficoltà che nel viaggio d'andata, mi sembrava persino che la montagna fosse diventata più friabile, ma forse erano le mie povere mani, completamente gelate, che non erano più in grado di aiutarmi. In più, mi sentivo esausto. Non avevo mangiato quel giorno e la mia bisaccia, con le provviste, era rimasta attaccata alla sella, lassù. Gli aghi di nevischio mi accecavano, togliendomi quel poco di luce che la bufera mi lasciava. Sono giunto ad un punto particolarmente difficile, su una balza verticale, e ho sorpreso una cornacchia che si riparava dal vento sotto una sporgenza strapiombante della roccia. Questa grande bestia grigia dalla testa nera, spaventata, o forse si trattava di Belial travestito, mi è volata diritta verso la faccia. Per proteggermi, ho fatto un movimento brusco e il mio piede destro è scivolato. Annaspando, il mio piede sinistro ha provocato il crollo della cornice su cui si appoggiava. Sulle mie mani intirizzite non era da fare affidamento. Ci ho messo un tempo che mi è parso lunghissimo, lottando con i gomiti e le ginocchia in cerca di appoggi, prima di perdere l'equilibrio definitivamente e incominciare a cadere. Precipitando ho battuto sulle rocce una, due, tre volte. Ogni volta rimbalzavo per picchiare con più forza la successiva. Avevo l'impressione che al prossimo tonfo sarei andato a pezzi. Infine ho urtato con la spalla contro una cornice, mi sono rivoltato in volo con una specie di salto mortale e sono atterrato su una piattaforma con la testa in avanti. Un lampo accecante mi ha abbagliato, seguito dal buio. Avevo perso i sensi. Tengo regolarmente aggiornato il calendario del viaggiatore che porto con me. So quindi di preciso che, sia stato un incantesimo o più probabilmente l'effetto del colpo ricevuto sulla tempia, ho perso la conoscenza, o perlomeno la memoria, di ciò che è successo nei 4 giorni successivi. So solo che, ancora esanime, sono stato ritrovato, con le ferite accuratamente fasciate, che stringevo tra le mani una lunga chiave ed ero adagiato sopra un letto di muschio, presso la forca viola. Un gruppo di villani di Norcia saliva per l'appunto al valico che dà sulla valle dell'Aso per raccogliere legna. Venivano dalla conca dei piani e si sottomettevano a una lunga salita, sia perché l'altipiano inferiore è privo di alberi, sia perché, salendo in alto, capitava spesso loro di trovare le fascine di ramaglia già ben raccolte e legate. Senza voler approfondire il fatto misterioso, sfruttavano questa benevola circostanza da generazioni. Questi pastori, da gente timorata di Dio quali erano, si sono affrettati a prestarmi soccorso, trasportandomi a braccia giù alle loro abitazioni, al castelluccio. Sono stato fatto rinvenire, curato, anche se le mie molte fratture si stavano miracolosamente sanando da sole, ospitato, senza nemmeno l'assillo di una importuna curiosità. Io non ricordavo quasi nulla, ma rammento un sogno confuso. Mi era sembrato di trovarmi in un grande palazzo dalle pareti di cristallo, in cui, allineati come colonne, infiniti candelieri di squisita e complessa fattura spargevano una luce abbacinante. Ero sdraiato su di un letto sorretto da 4 pilastri le cui fondamenta si perdevano in un pavimento di vapori. Non ricordo alcuna faccia, ma il tocco leggero di mani di donna che mi sfioravano il viso e mi curavano. E anche una voce lontana, simile a una musica, di quel che mi è successo, posso far solo congetture. Al riguardo, posso raccontare una storia che mi si è detta autentica e che credo più di una leggenda. Moltissimi anni addietro, una giovane attraente donna di Samaria entrava di passo svelto nella città di Gerusalemme per sbrigare certi suoi affari. Si vide sbarrata a un certo punto la strada da un folto corteo di donne piangenti, curiosi e soldati che scortavano un condannato che trascinava sulle spalle una croce. Curiosa e sfrontata, la donna si rivolse al capo del gruppo, un centurione a cavallo. «Dove che andate, bel giovane?» «E, quel delinquente, dove che lo portate?» Il cavaliere, che si chiamava Longino, scrollò la testa serio. Per ordine del proconsole, accompagniamo quest'uomo sul monte del Golgota, perché sia crocefisso. Per quanto mi riguarda, la faccenda non mi fa piacere per nulla, perché penso, in verità, che l'uomo che mettiamo a morte sia innocente. Innocente? Rise la samaritana, che odiava tutti i giudei, è tanto vero che quest'uomo è colpevole, quanto il fatto che, un giorno, mi toccherà di morire. Allora il condannato la guardò e un brivido corse per la schiena della donna che, da quel momento, fu privata del dono elargito a tutti gli uomini, la grazia della morte. La samaritana è stata condannata, infatti, a vivere fino alla fine dei tempi. Ed è tuttora in vita. Nei primi tempi, in verità, la donna si allietò del prodigio, tanto più che, così come non poteva morire, non invecchiava nemmeno e restava forte e bella. Con il passare dei secoli, la salì però un tedio terribile. A qualunque persona, animale o persino oggetto, cui tentasse di affezionarsi, doveva rinunciare per vederlo sfiorire e morire. A lei, invece, anche a mettersi un laccio attorno al collo, poteva succedere al massimo di soffrire, mai di avere requie. Tutto le sembrava insulso e senza senso. Naturalmente, vivendo così a lungo, la donna raggiunse il massimo grado della conoscenza, non che nemmeno questo le desse soddisfazione, e non ebbero per lei nessun mistero il passato, il presente e il futuro, con il che le venne meno anche il piacere dell'inaspettato. Per sfuggire alla compagnia degli uomini, che non sopportava più, la donna si rifugiò tra i monti. Nacque così la leggenda della Sibilla Appenninica che sapeva tutto. Come fecero in seguito i cavalieri dell'ordine, scelse tra i monti i più inospitali, quelli che da lei si dissero sibillini, perché li sapeva frequentati da diavoli che facevano fuggire lontano i viandanti profani. In quanto a lei, i demoni non potevano certo farle impressione, perché conosceva i più terribili scongiuri, i più tenebrosi segreti con cui dominarli. Ora vive quassù. Non si fa vedere da nessuno, anche perché non ha alcun bisogno materiale, disponendo di più di 100 spiriti soggetti pronti a servirla camuffati nelle fogge più varie, e ne avrebbe di più, se volesse. Agli uomini, purché non la importunino, poco bada. Qualche volta si mostra pure benigna, in maniera bizzarra, ma sa essere anche estremamente pericolosa. Penso che sia stata la Sibilla a salvarmi la vita. Evidentemente è al corrente della mia missione e ha voluto mostrare di condividerla. Avrà scacciato i demoni, guarito il mio male e riaffidata la mia persona agli uomini. Non l'ho mai vista, ma la ringrazio. Dove vivo ora è un magnifico piano erboso, tutto fiorito in questa stagione di narcisi. L'Appennino, in genere, ha pascoli aridi. Qui, invece, la terra è fertilissima e l'erba verde è tenera. Per difendere questa terra prodigiosa dai predoni di Visso, quelli di Norcia hanno eretto un castelluccio su una piccola altura conica in faccia alla gigantesca cima della Redentore e intorno costruito poche casucce. Coltivano fave e lenticchie e ospitano i viandanti malandati, come me. Il tempo è splendido, fresco e soleggiato. La furia di tempesta e gelo del lago di Pilato sembra un sogno. Ho ritrovato il mio cavallo. La brava bestia, quando si è vista abbandonata, ha ridisceso la forca delle cornacchie per il sentiero di accesso, ha attraversato indenne la selva madre dei lupi e, raggiunti i piani, si è messa tranquillamente a pascolare tra i fiori. Ho ritrovato con il cavallo tutte le mie cose, tra cui il libro che scrivo, e messo su carta il capitolo precedente e l'attuale. Me la sto prendendo comoda, cercando di rimettermi in forze. D'altra parte non ho fretta perché, per quel che mi resta da fare, devo attendere il solstizio d'estate. Ho persino fatto una passeggiata in su, tornando alla forca viola. Avevo una vaga speranza, che è rimasta delusa, di incontrare la mia benefattrice per ringraziarla. Ho invece rivisto dall'alto la Val d'Aso e il verde e triste lago di Pilato. Di sbieco, intravedevo pure l'alto pilastro minaccioso alla cui base riposano i cavalieri templari. Ma ormai si è fatto tempo di rimettermi in marcia. Ho con me la chiave e una fiducia tranquilla. Qualcosa mi rende sicuro che questa volta andrà tutto bene. Torniamo in Puglia.